Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Osservanza, stamattina abbiamo fatto la nostra confessione, abbiamo poi fatto la cerimonia per quella breve perché eravamo in pochi, non eravamo quattro bhikkhu e ora voi avete rinnovato i vostri precetti, il vostro impegno per quanto riguarda la disciplina morale. Questa vita, che cos'è questa vita religiosa? Questa vita nostra religiosa è fondamentalmente basata sul lasciare andare. Quello che stiamo cercando di fare qui è lasciare andare i nostri attaccamenti, anche se talvolta siamo così confusi che lasciamo andare le nostre qualità e ci teniamo ai nostri attaccamenti. Il risultato è che soffriamo ancora di più. Spesso non c'è neanche la saggezza per riconoscere che soffriamo ancora di più e continuiamo a rimanere ancora più attaccati ai nostri attaccamenti, scordandoci che invece l'obiettivo iniziale, la proposta di vita che avevamo era fondata sul lasciare andare i nostri attaccamenti. Ma è così facile dimenticarsi di questo in un monastero dove c'è tranquillità, dove spesso c'è tranquillità, c'è una base di armonia. Può essere fraintesa e presto ci attacchiamo anche alla tranquillità, ci dimentichiamo che eravamo qui per lasciare andare e invece acquistiamo l'idea che sia il nostro diritto starcene in pace, semplicemente perché siamo qua, abbiamo fatto la fatica di venire da lontano per stare qui, addirittura qualcuno di noi si è anche rasato la testa, ha preso l'ordinazione, quindi indossa un abito, quindi ha il diritto di starsene in pace, di avere il tempo libero per dedicare alle proprie cose. Poi bisognerebbe vedere che cosa sono le proprie cose, perché teoricamente le proprie cose dovrebbero essere il lasciare andare, e quindi quali sono le nostre proprie cose in quest'ottica. E il lasciare andare, per quanto ormai sia quasi una frase fatta, poi scopri che nei nostri cuori non è affatto fatta, ma anzi tendiamo veramente dopo un po' a metterla da parte, ci ispiriamo e pensiamo che quell'essere ispirati dall'idea di lasciare andare i propri attaccamenti sia sufficiente per lasciare andare i nostri attaccamenti. No, c'è tutto un lavoro che poi dopo deve essere fatto. In realtà la stragrande maggioranza delle persone neanche ci pensa che la via sia basata sul lasciare andare i propri attaccamenti. E il mondo non, in linea di massima, non pensa così. Mi ricordo appunto da adolescente quando sentì questa frase, non so bene dove, comunque mi affascinò, e la frase diceva: tutti gli esseri umani si muovono mossi dai propri bisogni, con l'idea di soddisfare i propri bisogni, e poi seguiva la distinzione dei bisogni, in bisogni primari e in bisogni secondari. Ovviamente sono andato a studiare economia perché pensavo che questa fosse la via, cercare il metodo per soddisfare al massimo i nostri bisogni e poter essere così finalmente felici, che è l'idea che è la più diffusa, anche se magari non strutturata come negli studi che si fa poi dopo all'università, ma se uscite fuori da qua è ovvio che c'è questa spinta a soddisfare i propri desideri, e non ci si rende conto invece di questa profonda insoddisfazione che continua a permanere. E quindi chi è ricco ha bisogno sempre più incessantemente di ancora altra ricchezza. Chi invece non ha quel benessere si illude che quel benessere di quella persona più ricca sia la felicità, anche se poi quel ricco lo vediamo che continua a me che corre di qua e di là senza neanche potersi godere il benessere materiale che ha. Il povero ovviamente spinge perché sta male e vorrebbe qualcosa di più per sopravvivere, e tutto un corri-corri, un rimproverarsi, tu hai di questo, tu non hai questo, e non sembra avere una fine. I desideri sono veramente un pozzo senza fondo. Ogni tanto qualcuno pensa, ok, io mi accontento, si accontenta, poi però inizia a guardarsi intorno e può facilmente vedere che di quelle cose, poche cose che si è accontentato, c'è qualcuno che le minaccia. Stanno arrivando in tanti da altri paesi e minacciano anche quelli che volendo erano contenti di quel poco che avevano. Non dovrebbero essere quelli qui, non dovrebbero venire queste persone, dovrebbero starsene a casa loro. Mettono in crisi quel poco che ho e di cui ero contento. Quindi alla fine anche per chi è contento non si ritrova a aver paura, a temere di perdere quella poca contentezza a cui si era adeguato, a cui si era in qualche modo cercato di soddisfare. E allora ci si mette in moto, si inizia a trovare qualcosa che ci garantisca questa felicità che in qualche modo pensiamo di avere. E tutto corre, fugge. Ogni tanto vedi qualcuno che si è fermato, è fermo, e tu immagini, ah, questo deve essere un saggio. No, è depresso. Molto probabilmente finirà qua dicendo sono buddista perché sono depresso. No, non è esattamente così che funziona. Però è l'unico modo talvolta che uno ha di fermarsi e perdere quella che a livello mondano potremmo chiamare la gioia di vita, che poi invece è la frenesia di vita. E il Buddha entrambi queste cose le capisce, perché una la chiama bhavatanna, il desiderio di esistenza, l'altra vibhavatanna, il desiderio di non esistenza. E dov'è che ci si ritrova un po' d'accordo fra chi a questo sfrenato desiderio di vita e chi ormai invece pensa che la vera felicità sia verso l'annichilimento? Con i piaceri sensoriali. Andiamo tutti a mangiare una pizza tutti assieme, suoniamo un po' di musica e cantiamo tutti assieme danzando come un derviscio. E questo è il mondo dei piaceri sensoriali. Finiamo sbattuti, finiamo tutti contorti, rotti, confusi, e iniziamo a domandarci, è tutto qua? È tutto qua? È tutta qua la vita? Se la fondiamo sugli attaccamenti, sull'accumulare, sì, è tutta qua. È tutta qua. A qualcuno gli va meglio, a qualcuno gli va peggio, però alla fine è insoddisfacente. Alla fine risulta essere insoddisfacente. E appunto dici, ma è sbagliato il sistema economico. Se fosse un sistema economico diverso, funzionerebbe. Lasciamo libero il mercato che faccia quello che gli pare. Questo mi sembra che fosse Smith. Abbiamo lasciato libero il mercato, non ha funzionato. Abbiamo ingabbiato il mercato, non ha funzionato. Abbiamo detto, dai, dai, basta poco per risolvere tutto. Il moltiplicatore keynesiano, un po' di soldi nella pubblica, nei pubblici investimenti, sono spariti. Qualcuno se l'è intascati. Non si è messo in moto. E quindi alla fine veramente inizia a dire... Incontri questo messaggio che è veramente rivoluzionario del Buddha, un messaggio controcorrente che ti dice il problema di fondo è che non è verso questa direzione che si può trovare la felicità, ma è con il lasciare andare i nostri attaccamenti. Il che può suonare anche molto ispirante, poi però quando iniziamo a praticare in questo senso ci accorgiamo che ai nostri attaccamenti ci siamo attaccati e quel minimo di felicità che abbiamo spremuto dalla vita era basata su quegli attaccamenti e quindi ci troviamo in un salto, a dover fare un salto nel vuoto. Sì, ci sono qualche piccola esperienza che ci dice, dai, questa è la direzione, ma fondamentalmente è tutta da scoprire. È tutta da scoprire, ma nello stesso tempo dobbiamo anche guardare, ok, e di là invece che cosa c'è? Niente di che. Quindi tanto vale approfittarne, andiamo, vediamo, sperimentiamo, cerchiamo di vedere se effettivamente questa via indicata dal Buddha potrebbe essere una soluzione per noi e per gli altri. Non possiamo affrontare questo sentiero in maniera tiepida, perché se affrontiamo questo sentiero in maniera tiepida... Otterremo un po' di rilassamento, ma non occorre essere buddisti per essere rilassati. Se avete sufficienti soldi, potete comprarvi un massaggiatore, una sedia ergonomica. Quindi questo è un percorso che a un certo punto bisogna buttarci dentro il cuore. Non è sicuro quello dove ci può portare. A livello intellettuale sì, i libri sono pieni che ti dicono dove ti porta verso il Nibbana, il Nirvana. Però dopo, quando siamo qui nella nostra esperienza di tutti i giorni, diretta, ci rendiamo conto che... Abbiamo tanti attaccamenti e una parte di noi è ancora convinta che quegli attaccamenti siano una parte della nostra felicità. All'inizio lasciare andare implica un grosso lavoro di preparazione. Poi man mano le cose diventano sempre più semplici, più spontanee, più naturali, perché quello che accade è che la mente diventa sempre più in equilibrio. Quando la mente è in equilibrio, il lasciare andare è facile, basta ricordarsi, rammentarsi che questa è la via. E quindi con un respiro si giunge facilmente a lasciare andare gli attaccamenti che continuamente sorgono. Non è una cosa occasionale non è uno o due al giorno, ma può essere veramente in continuazione che questi sorgano, le identificazioni con qualcosa, con un'emozione, con un pensiero. Ma all'inizio, invece, la mente può essere molto sbilanciata, quindi c'è un lavoro abbastanza intenso da fare per riportarla in equilibrio, per ridare alla mente quella facilità di trovarsi in una posizione per cui è sufficiente veramente un respiro. E per fare questo, per riportarla in equilibrio, ci vogliono diverse qualità, una sola non basta. Sicuramente ci vuole la presenza mentale per rendersi conto di quello che sta accadendo, ma poi ci vuole anche la saggezza per capire come poter lasciare andare i propri attaccamenti, e ci vuole lo sforzo, l'impegno per realizzare poi tutto questo. Talvolta non abbiamo niente di tutto ciò, ma possiamo avere la pazienza per fermarsi e cercare e sapere con fiducia che c'è una via di uscita, anche se ora in questo momento non la vediamo. Quindi le porte di accesso al Dhamma sono tante, e non c'è un'unica possibilità di sintonizzarci nuovamente con la via del Buddha, con stare nuovamente dentro al sentiero, però dobbiamo avere anche quella abilità di sapere improvvisare, di sapere improvvisare a seconda delle condizioni, delle situazioni che si presentano. E poi dopo, facendo così, dobbiamo iniziare anche a notare i successi, o meglio il benessere che nasce dal lasciare andare i propri attaccamenti. Fare in modo che questo processo di liberazione sia un processo consapevole, non fortuito, ma iniziare a vedere quello che sta accadendo, in modo tale che man mano cresce la nostra fiducia verso questa via del lasciare andare, in modo tale che diventa sempre meno attraente l'afferrare, il trattenere, e quella alternativa che sembrava vaga diventa invece sempre più concreta, più precisa, più netta, perché abbiamo fatto l'esperienza, un'esperienza consapevole, appunto. E questo ci dà la possibilità di la prossima volta che vedremo un attaccamento, di aver fiducia che quello sia il senso di direzione, e di provarci, fino a quando la mente non diventa sempre più inclinata verso il lasciare andare. Naturalmente tende a pensare in questi termini. Fra l'afferrare e lasciare andare è il lasciare andare. nel mezzo di questo processo ci sono tanti fraintendimenti, perché come vi dicevo, non è facile inizialmente capire di che cosa si sta parlando. E quindi una delle cose più, uno degli errori più classici è quello di confondere la tranquillità con il lasciare andare. Sono tranquillo, ho lasciato andare. In realtà tutte le nostre impurità sono lì, è semplicemente che la vita non le sta stuzzicando, scuotendo. Ma appena sorge un problema, ti ritrovi tutto il tuo mondo fatto di rabbia, il tuo mondo fatto di rancore, di recriminazioni, di paure. Quindi mettetevi in gioco anche, non abbiate paura di mettervi in gioco durante il nostro percorso spirituale, perché talvolta rischiamo di trasformare la nostra vita spirituale in qualcosa di troppo accomodante, in qualcosa che non ha sfide, ma è suonata la campana. È ora di mangiare, si mangia. E i giorni si trascinano poi dopo uno dietro all'altro, in fin dei conti ci siamo abituati a questo ritmo. Si può fare, una vita così si può sfangare. Diventa triste nella nostra vita monastica, così diventa veramente triste, arida, più che triste, arida. Non è questo il senso, ovviamente. Dobbiamo imparare anche a sapere calibrare in maniera corretta, non possiamo sempre essere in prima linea, ogni tanto bisogna anche avere la possibilità di starcene dietro, aprirci magari semplicemente una tazza di tè guardando fuori dalla finestra, però insomma arrivano anche momenti in cui non si può aver paura della sofferenza. Siamo qui per comprendere la sofferenza, o meglio, quali sono gli attaccamenti che determinano la sofferenza. Non per scappare dalla sofferenza e dal disagio. Dobbiamo imparare però anche a saperci ricaricare, come vi dicevo, non sempre è possibile stare in prima linea. Ma siamo fortunati che in una vita comunitaria gli altri stimoleranno molte delle nostre chilesa, delle nostre impurità. E ovviamente ricordiamoci qual è il primo aspetto fondamentale di ogni ricerca spirituale: si deve guardare dentro. E quindi se gli altri stimolano delle nostre impurità, non è che si va ad attaccare gli altri dicendo tu hai fatto questo, tu hai fatto quest'altro, ma ci si rivolge dentro di noi. Poi magari gli altri hanno fatto anche qualcosa, ma primo passo è guardarsi dentro, smettere di guardare fuori, ma guardare dentro. La maturità monastica spesso la trovi qualora ci fossero delle discussioni, quando la persona inizia a dire sì, in effetti ho fatto questo errore. Nel mondo non funziona così, in genere il primo che attacca sembra che abbia il vantaggio. Sì, sfortunatamente in alcuni ambienti, al di fuori del contesto monastico, funziona così, ma nel contesto monastico invece il primo che riconosce il proprio errore è quello che ha fatto un progresso spirituale. E vivendo fra di noi è facile pestarci i piedi. Poi in una comunità come la nostra, dove talvolta gli ambienti sono stretti, in estate c'è tutto un bosco, però in inverno inizi a dover imparare a convivere assieme. E nel convivere assieme ognuno deve mettere deve sviluppare queste abilità. Alcuni di noi di sopportazione, ma cioè nel senso di sopportazione basata su una benevolenza, non semplicemente ti sopporto nonostante tutto, ti sopporto perché in fin dei conti ti voglio bene, no? È diverso. Però qualcuno deve anche sviluppare la capacità di guardarsi intorno, di capire quando è il momento di fare qualcosa o di non farla, e uscire ognuno di noi dal proprio mondo per guardare quello che sta accadendo fuori. Ormai fra noi che siamo qui da diversi anni c'è una sintonia notevole. Con lo sguardo a Cianciatapalo talvolta mi sta dicendo non provare a farlo e lo capisci subito, no? Nonostante gli occhi celesti e buoni di Cianciatapalo stringe un attimino quel sopracciglio e ti sta dicendo no. o un respiro di Acantok o così via. Quindi ha imparato a, quando è ok, ora mi fermo. E viceversa, però appunto questa è dove si pratica quando poi siamo quando siamo assieme. Come prima ho detto, guardarsi dentro, però guardarsi dentro anche con la sensibilità di quello che sta accadendo fuori quando siamo tutti assieme, quando uno è da solo nella cuti, nella propria stanza, può concentrarsi semplicemente sull'interno, ma quando siamo assieme, cercare di capire come anche le nostre parole e le nostre azioni influenzano gli altri. E nel ruolo che ho spesso avuto io qui al Santa Cittarama, soprattutto connesso alla gestione degli ospiti e quindi a vivere piuttosto in contatto con gli altri, ogni settimana con gli ospiti che cambiano e così via, si impara un sacco di cose, no? Fai la prima battuta, non ha funzionato, non è che la settimana dopo la rifai dicendo ora deve funzionare, la modifichi o addirittura non la fai più. Ma spesso non funziona così, no? Inizia a dire questo gruppo di ospiti è proprio antipatico, non ride alla mia battuta o non capisce quello che io ho detto, prova a dirlo in maniera differente, eh? Ho dato tutte queste istruzioni, non le hanno capite, sei sicuro di averle date bene se nessuno le aveva capite? Non è colpa mia se sono stupidi. Sì, vabbè, non sempre siamo al massimo della brillantezza, però capite che questo atteggiamento qui non è che porti neanche a un granché, no? Bisognerebbe rimettersi in gioco, non domandarsi, come invece gran parte dell'umanità fa, com'è che nessuno mi comprende? Hai provato a parlare in modo che gli altri ti capissero? No, è sempre stato così nella mia vita, appunto. Appunto. Quindi, vissuta con il Dhamma, la verità è che la nostra quotidianità può essere molto interessante, molto intrigante, perché ci dà sempre una possibilità di migliorarci, di progredire, di raffinare delle qualità. E questo penso che sia ciò che dà un senso alla vita. Appunto, non è quanto uno abbia ottenuto, ma quanto uno abbia imparato a lasciare andare. E per lasciare andare, appunto, abbiamo necessità di queste qualità che abbiamo poi sviluppato nel corso di un respiro alla volta proprio. E all'inizio ci sono vari, ovviamente, ci possono essere vari dubbi, varie perplessità, ma se questa sia una via con un suo valore, se converrebbe invece andarsene in India oppure approfondire Nisargadatta Maharaj, Osho, Gurdjieff. Ogni tanto mi chiamano al telefono e mi fanno una lista di tutti questi personaggi e mi chiedono: ma tu che ne pensi? E la verità è che prima della vita monastica qualcosa ne pensavo, ma ora penso che mi va bene così, che mi va bene così, che questa vita ha veramente un suo valore, una sua utilità. Non è come uno se l'aspetta, perché le aspettative sono basate sui nostri attaccamenti, però funziona, ci dà veramente una grossa possibilità di crescere, tutti assieme. Come vi dicevo, ci vuole però, non possiamo puntare semplicemente sulle qualità con cui si viene qui. È necessario anche avere il coraggio di svilupparne delle altre. Per cui se siamo persone piuttosto determinate, scoprirete che però ci vuole anche talvolta un aspetto morbido in questa pratica. Se siamo persone che tendono ad avere una mente agile, capace di sveglia, scoprirete che in realtà ci vuole anche l'abilità semplicemente di fermarsi. Se siete intuitivi, scoprirete che talvolta invece c'è la necessità di essere fedeli, nel senso di avere una base non puoi puntare sulla saggezza, ma devi puntare sulla fede, sul senso di fiducia verso questo sentiero. E come vi dicevo, quando la mente è sufficientemente equilibrata, il lasciare andare viene facile. Basta semplicemente la consapevolezza, la presenza mentale che ti aiuta, che ti ricorda di lasciare andare. Se invece però la mente non è in equilibrio, allora lì c'è da fare un lavoro preparatorio e talvolta anche intenso, spesso basato su sbagli, nel senso che le prime volte prendiamo la direzione errata per compensare, per bilanciare. Se riusciamo a farlo, queste oscillazioni, questi squilibri si riducono la propria entità di volta in volta. Non vi sorprendete se quello che accade è che si va da un estremo all'altro in questo processo di ricerca di un equilibrio. Per cui se vi siete resi conto che avete troppo premuto, cercato di per raggiungere un qualcosa, ottenere un qualcosa, non vi sorprendete se cadete nell'estremo opposto, che è: ah, ora basta, ora mi rilasso. E veramente inizi a passare il tempo divagando, perché ti devi rilassare. Poi ti rendi conto che anche questa non è più la via. Hai perso quel senso di direzione che sosteneva la pratica, e quindi quello che accade è che dici: ok, ora ci devo metterci un po' più di intensità. Ci metti un po' più di intensità, nuovamente cadi sotto pressione e sei lì che stai per scoppiare, e allora dici: ah, basta, e ripassi in quell'altro estremo. Basta, però in questi processi sono processi pericolosi, perché dove ti giochi la vita monastica, perché in questi processi, in questo dire ah basta, se non c'è sufficiente fede o semplicemente la determinazione a rimanere qui, te ne vai, dici: ora basta, ora mi ritorno a fare fatti miei, poi ritorno, che è la stessa cosa, no? Passi da un estremo all'altro poi ritorno, magari con più maturità, va bene, però insomma capite che siamo ancora dentro questo circuito di estremi. Quello che accade è che sempre attraverso la presenza mentale iniziamo a vedere come si va verso questi estremi e come poi dopo ci si identifica con questi estremi. Quindi le riconosci prima che accadano. Nel momento che dici: ah, e ora, e ti viene in mente ok, dai, Maracaibo, ora si va. Insomma, non lo fai arrivare a Maracaibo, tanto sai che dove ti porta, no? Ti fermi prima. Devi semplicemente magari rilassare le spalle, avere un respiro più lungo. Anziché stare a occhi chiusi, aprirli e guardare un attimo cosa sta accadendo fuori dalla finestra, per togliere la pressione potrebbe essere sufficientemente questo: sorridere a una persona anziché stare contratti perché dobbiamo preservare il nostro samadhi, la nostra concentrazione. Quindi talvolta non ci vuole molto, neanche in maniera inversa, per rimettere un po' di energia può bastare una ispirazione buona, così una buona ispirazione, Può bastare dirsi ok, vai. E andare, no? Senza necessariamente iniziare a dire basta, voglio dedicare completamente la mia vita al Dhamma e risvegliarmi fino alla morte. Poi appunto scendi, hai un dolorino alla schiena, dici ah. Ah, ma oggi si può saltare la meditazione, la pra. Talvolta sai dire, no, basta, oggi resto qua. Resto qua. La nostra mente ragiona per estremi, o meglio, per attaccamenti. E gli attaccamenti sono gli estremi. E la via di mezzo la vede come media ponderata. Che non è ovviamente così. Ma all'inizio, appunto, questa via di mezzo non si vede. Perché? Perché non sappiamo che cosa sia una mente in equilibrio. Sappiamo cosa è una mente che oscilla di qua e di là, di qua e di là. Ma non abbiamo idea di che cosa sia una mente che non si appiccica. O che perlomeno ha la capacità di sentire la sofferenza, il disagio di quando si appiccica e quindi inizia subito a dire no, no, lascia andare, scotta questo. E è un po' come quando, non so se vi è capitato, che appunto c'è qualcosa che scotta, lo teniamo in mano. Almeno a me è capitato. Ah, ecco, una volta mi ricordo che avevo una bottiglia di alcol etilico e avevo avuto questa brillante idea di ravvivare il fuoco con la bottiglia di alcol etilico, quello di 99%, vabbè, quello, sì. E l'hai fatto anche tu? Perché ti ho visto. E allora mi ricordo che ho iniziato a premerla. E in effetti ha funzionato, il fuochino si ravvivava, il fuoco si ravvivava, però iniziava anche, come si chiama? Sì, a tornare indietro verso la bottiglia, questo. E mi ricordo che che continuava a tenerlo premuto, questa bottiglia, e usciva questo. Poi alla fine, per qualche motivo, mentre si avvicinava sempre più il fuoco alla Molotov che avevo in mano, mi è venuto spontaneo dire ah! E si è fermata. Però insomma, talvolta veramente facciamo in questo modo. Ah! E non sempre siamo o fortunati o saggi da lasciare andare quella pressione. Veramente ti scoppia. Non ci ho mai provato, cioè non so, scoppierà, sì, immagino, perlomeno qualcosa. Sì, mi dicono che scoppia. Però ma bisogna imparare dall'esperienza. Non l'ho più rifatto. Non l'ho più rifatto. Ho capito che per accendere, per avvivare quel fuoco, se vuoi usare l'alcol è meglio prendere qualcosa, bagnarlo e buttarlo lì dentro anziché buttarci direttamente come feci. Questa è una cosa semplice, no? Impari abbastanza facilmente, ma in altre dinamiche continuiamo imperterriti in quella direzione. La prossima volta non dovrà far più male. Questa è stata una coincidenza se hai fatto male. Vedrai che la prossima volta non farà più male. E invece continua a far male. C'è qualcosa che non funziona. E appunto, se non abbiamo la capacità di guardare dentro, quella qualcosa che non funziona è nell'esterno. Cioè, se io faccio così sarei felice, perché tutto il mondo però non sostiene questa mia felicità? Perché fare così non fa essere felici. Ma appunto è abbastanza frequente trovare invece l'atteggiamento opposto, per cui se sbatti la testa al muro è perché il muro non doveva essere lì. Non perché, non ti viene, non necessariamente viene in mente, potrei smettere di sbattere la testa al muro e spostarmi verso la porta aperta. Il grosso problema rimane però fra questi estremi, come imparare a riequilibrare la mente. E in parole semplici, in teoria è semplice, poi in pratica può essere un po' complicato. Gran parte della nostra pratica per ribilanciare la mente è basata sulla compensazione. È ovvio che se la mente tira a sinistra, la devi portare verso destra, la devi ribilanciare verso destra e viceversa. Per cui, che vi posso dire? Se avete una persona che non vi sta molto simpatica nel momento, però è una persona che conoscete, che avete avuto un rapporto, se vi ha fatto un regalo, ricordatevi quel regalo. È difficile non voler bene alle persone che ti hanno fatto un regalo. E magari senti la mente, sì, mi ha fatto questo regalo, è stata molto gentile, però mi ha fatto anche quest'altro. Sì, dai, però ti ha fatto anche quel regalo. E questo ribilancia, no? È un modo, come tanti, per togliersi da quella avversione verso quella persona e riscoprire un senso di benevolenza nei suoi confronti. In fin dei conti, quell'idea così ferma che ora abbiamo di quella persona mi sta antipatica, c'è stato un momento che in realtà ci siamo stati anche simpatici. Quindi dov'è la verità? Nel lasciare andare, neanche nel cercare una risposta se quella persona è simpatica o antipatica. Lasciare andare. Nel momento stesso che operate in questo modo, se un giorno una persona, un'altra persona vi chiede, vi fa la domanda, che ne pensi di quella persona? Scoprirete che non saprete più cosa rispondere, nel senso che perché non avete neanche, è paradossale, talvolta non avete neanche più la confidenza di dire cosa ne penso di quella persona. Quindi vorresti dire alcune cose, ma dici no, dopo ne parlo male. Vorresti parlare bene, però non è anche vero. E quindi diventi confuso. E allora come si fa a operare? In questo caso non è che è ovvio che cambia le modalità con cui interagisci con una mente sbilanciata verso la confusione. Non è che puoi continuare a dirti simpatica, antipatica, perché questa ti confonde. Devi cambiare modalità. In questo caso non si tratta più di bilanciare queste due, diciamo, destra e sinistra, ma si tratta di bilanciare su e giù, un altro modello, un'altra dinamica. E quindi sai che con la confusione mentale una delle cose più semplici potrebbe essere quella semplicemente di respirare, calmare la mente, E poi non vi sorprendete se potete parlare di quella persona con cognizione di causa, senza neanche un senso di giudizio, ma semplicemente è successo questo. Quindi si opera in questo modo qua, compensando. Sembra facile, come vi dicevo, ma anche questo non è, può essere complicato perché non sempre c'è la chiarezza mentale per capire da che parte è sbilanciata la mente. E quindi la mente è preda di avversione. E continuiamo a coltivare l'avversione. Ma uno non se ne rende neanche conto, pensa che si debba fare così. E quindi, per esempio, un esempio banale. C'è una parte della sessualità che non è basata sull'attrazione fisica, ma è basata sulla violenza. E magari, siccome in linea di massima c'è scritto quando hai desiderio verso il corpo di qualche altra persona, fai la pratica di Asuba, cioè inizi a vedere gli aspetti non attraenti del corpo, pratichi in quel modo. Ora, se però era una deviazione dell'attrazione, era basata su, appunto, sulla violenza, che nella sessualità maschile ci può essere questo aspetto qua, ti ritrovi a generare avversione, a moltiplicarla. E ti ritrovi a dire, magari siete appena arrivati da fuori, dove appunto dicevi più o meno ero un essere normale, sto diventando una, come si dice in questi casi? Una sessualità completamente distorta, contorta. Ero normale prima. E ora non più. Perché? Perché in quel caso appunto non era un'attrazione fisica, era violenza. Quindi bisogna avere la presenza mentale è un aspetto molto importante perché ci dice quello che sta accadendo. Dopo dobbiamo sviluppare anche quella saggezza per fare il passo oltre, o meglio, per lasciare andare e ribilanciare e equilibrare la mente. Questi sono due termini chiave, sati sampajanya nella pratica. E si fa molte di queste qualità si acquisiscono attraverso gli errori. Sfortunatamente è così, nel senso non è che acquisisci queste abilità perché va subito a posto, va subito dritto. No, è perché sbagli. E ti rendi conto che hai sbagliato. Ecco dove è importantissimo avere una disciplina, perché considerando che spesso si sbaglia attraverso gli errori, la disciplina perlomeno ci chiarisce quali sono gli errori più grossi da evitare. E noi come monaci abbiamo la disciplina dei monaci, fatta delle regole del Patimokkha più tutte le altre regole adesso connesse e per in questa maniera i 10 precetti, Anagarika 8 e i laici buddisti i 5 precetti. Quindi capite che questa moralità, questa disciplina, considerando che non sempre abbiamo la chiarezza per capire ciò che è salutare e ciò che non lo è, ci dà una protezione dall'evitare di metterci in grossi guai. E se impari dagli sbagli, è ovvio che può essere facile cadere nello stato mentale non sono bravo questa cosa non, la vita spirituale non fa per me, faccio sbagli e così via. E questo è un estremo, no? Quando inizia, questo questo mi sorprendeva sentire soprattutto alcuni preti cattolici quando dicevano siamo mediocri, e lo dicevano con un senso di soddisfazione quasi, di purificazione. Però insomma capite bene che non aiuta a progredire, no? Questo sentirsi un fallito. L'altro atteggiamento è invece l'altro estremo, è quello da dire va bene, ma tanto sono un passo dall'illuminazione. Sono uno dei monaci migliori che è esistito su questo pianeta dopo il Buddha e i diretti discepoli. Può capitare anche questo. Ora, spesso ammetto che gran parte di noi tende a essere più autocritico che celebrativo, però capita anche di essere celebrativi. Questi sono altri, sono due estremi. E invece come ci si relaziona? Ci si relaziona che a questa cosa nella maniera più semplice. Gli sbagli sono in questo caso compensati dalla nostra bontà che è stata sviluppata con la nostra pratica, nell'essere gentile con gli altri, nel cercare di aiutare gli altri, nel mettersi da parte per sostenere le persone, o semplicemente non stare in silenzio quando è il momento di stare in silenzio e così via. Tutte queste cose te le ritrovi e attutiscono il colpo di quando devi andare allo specchio e dire come ho potuto farlo o dirlo, o talvolta semplicemente immaginarlo, no? Perché è anche vero che è scomodo avere una mente che non sempre è all'altezza del contesto monastico in cui siamo o della nostra intenzione di praticare. Però appunto non è andando allo specchio e dicendosi ma dai, infin, sei un essere magnifico e luminoso nonostante sia... Vabbè, si può fare ogni tanto, però meglio farlo con un sorriso, no? Sapere che stiamo riequilibrando un disgraziato con un altro disgraziato. e viceversa. Anche sapersi smontare se uno vola troppo alto. E in realtà, però, come vi dicevo, la via di mezzo è impegnarsi con il cuore in questa vita. e quando accade di fare degli sbagli, riconoscerli e dire, e imparare da questi. Penso di aver fatto un'ora esatta e quindi, siccome mi piace la precisione, finiamo qua.